Come è stato anticipato da Leonardo, la motivazione per cui ci accingiamo ad aprire la parola di Dio è perché teniamo a precisare che del nostro non possiamo portare nulla di buono e quel poco di buono che c'è in noi è soltanto perché Dio l'ha messo in noi e quindi ecco che sentiamo proprio il bisogno che una parola possa essere davvero indirizzata verso i bisogni di ciascuno di noi, per il festeggiato chiaramente, ma quando si apre la parola di Dio, l'efficacia di questa parola va al di là della situazione singola, perché è una parola di vita che Dio ce l'ha lasciata e quindi è una parola che davvero parlerà secondo le esigenze e i bisogni di ciascuno di noi per condurci ad un punto specifico. E ad un ragazzo che chiaramente è nato ed è cresciuto, possiamo dire con la Bibbia nella culla, no? Non potremmo dire nulla di nuovo a riguardo alla scrittura. E quindi l'importante però è di rinnovare questo bisogno di presentare al centro di ogni cosa la scrittura, partendo proprio da un libro che è il libro cosiddetto della ripetizione del ricordo. E quindi quello che innanzitutto per Daniel, chiaramente per l'occasione speciale, ma per tutti, vi invito ad aprire la parola di Dio nel libro di Deuteronomio, che significa proprio, ecco, il libro della ripetizione, nel capitolo 8. E appunto dopo aver portato l'accento sul bisogno di ricordati di tutto il cammino che il Signore ti ha fatto fare, ad un certo punto troviamo scritto nel versetto 3, al versetto 4, queste parole: Egli, cioè Dio, ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuta, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive di tutto quello che dalla bocca dell'Eterno avrà ordinato. Il tuo vestito non si è logorato addosso, il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Sono le parole, cari amici, di un uomo di Dio, Mosè, come condottiero del popolo di Israele, di una comunità che era stata liberata dalla schiavitù d'Egitto e a cui Dio aveva, come promessa, dato in affido e in gestione un paese dove scorre del latte e del miele, un paese davvero di grande benessere, di grande ricchezza. Ma prima di arrivare a questo adempimento, Dio fa attraversare a questa sua comunità, a questo popolo, ben 40 anni nel deserto. E fa vivere questo popolo in condizioni ambientali di difficoltà. Immaginiamo il deserto, altro che aria condizionata, no? Altro che situazioni in cui possiamo stare tranquilli. E abbiamo visto come all'interno di questo periodo di 40 anni Dio abbia fatto vivere a questo popolo delle situazioni ambientali diverse l'uno dall'altro. Ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, e quindi ci parla di situazioni difficili, ma poi momenti in cui Dio stesso ha provveduto in maniera miracolosa, aprendo le cataratte del cielo e facendo scendere del pane che loro non conoscevano, senza lavorare, senza faticarsi e potendosi così nutrire. Queste parole ci insegnano qualcosa di importante, ci fanno capire come, al di là delle condizioni ambientali che possiamo imputare a governi, a situazioni ambientali di ogni genere, chi è il sovrano di ogni cosa è Dio, che gestisce e sovrano è sovrano sopra ogni condizione ambientale, è lui che fa impoverire, è lui che fa arricchire, e quindi porta questo popolo a vivere situazioni di avversità. Immaginiamo ad esempio quindi questa umiliazione, quanto è importante, ecco, vivere, qualcuno potrebbe pensare perché ha umiliato questo popolo? È importante quando l'uomo, che troppo spesso si sente un pallone gonfiato, ha bisogno di essere un po' stuzzicato per poter un po' rimpicciolirsi. Vediamo come in un deserto, ad esempio, il vestito di questo popolo non si è logorato. Immaginiamo noi quanti vestiti abbiamo nelle nostre case. E sembra sempre che non abbiamo mai, e siamo sempre alla ricerca dello shopping, no? Bene, questi hanno indossato per 40 anni, non è una favola, un vestito senza logorarsi. Il loro piede non si è gonfiato. Immaginate quanti danni che abbiamo a livello fisico, no? Di problemi di idratazione, dove si gonfiano tutti i piedi. Ecco, Dio ha provveduto in questa maniera particolare. Dio ha portato questa comunità, cari amici, a vivere delle esperienze di condizioni avverse, e avrebbe invece potuto far risparmiare questo popolo da vivere queste condizioni avverse, portarlo subito in questa terra promessa. Perché? Perché Dio, attraverso questa lezione di 40 anni, ha voluto portare questo popolo, e vuole portare tutti gli uomini, ad un insegnamento. Dio, quando insegna all'uomo, non crediamo che li insegna da un'accademia o da una scuola teologica. Dio insegna attraverso tanti momenti della nostra quotidianità, dove se ci fermiamo e stiamo attenti a come si muovono certe cose, credo che ne ricaveremo davvero tante lezioni. E l'insegnamento che Dio ha voluto mostrare a questo popolo, e abbiamo letto proprio questo, per insegnarti un principio fondamentale. Il principio qual è? Che l'uomo non vivrà di solo pane, ma vivrà di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Perché ha dovuto portare il popolo, questa comunità, in queste estreme condizioni disagiate, dove lui ha provveduto in maniera miracolosa? Perché Dio deve portare una comunità, ma il singolo, a vivere certe condizioni avverse, perché Dio conosce la tendenza naturale che è presente in qualunque uomo, cioè vivere soltanto di pane. Che cosa significa vivere soltanto di pane? Vivere soltanto di pane significa vivere la propria vita sempre soltanto proiettata su quello che l'uomo può ricevere da questa terra, sulla materia. Pensiamoci. Noi dal momento in cui siamo partoriti dai nostri genitori, siamo stati partoriti dai nostri genitori, e qualunque bambino che già dalla culla incomincia a sentire bisogno, è una continua ricerca di tante cose, è vero, cerca continuamente. Cerca dei giocattoli, cercherà poi una ragazza, cercherà poi un lavoro, tutte cose legittime, cercherà di acquistare una casa, tutte cose in cui non c'è nulla di male dentro di sé per sé. L'unica cosa, cari amici, che dobbiamo ammettere che l'uomo non sente bisogno, qual è? Cercare Dio. Difatti, Dio un giorno ha fatto un sondaggio e ha voluto verificare se tra i figli degli uomini di ogni tempo ci fosse qualcuno che cercasse Dio. Qual è stato il risultato di questa ricerca? Nessuno cerca Dio, nessuno che abbia intendimento. Eppure noi cerchiamo tutto. Ecco che cosa significa vivere di solo pane. Cioè, vivere la nostra vita e la nostra esistenza terrena sentendo soltanto, unicamente, perché c'è in noi una legge, anche se inconsapevole, che ci spinge a proprio quella frenesia di aggrapparci a tutto e a tutti pur di ottenere qualcosa, anche alle cose più legittime, senza sentire invece il bisogno di vivere una vita dipendente da Dio. Questa natura, questa legge, la Bibbia non chiama carattere o consumismo. La Bibbia parla con un soltanto nome, che è la legge del peccato, che abita in noi e che per natura ci spinge a cercare tutto sempre verso il basso, mai verso l'alto. Allora, ecco perché capiamo che queste parole che Mosè dice sono delle parole che vogliono portare davvero ad insegnare alla pedagogia di Dio per spingere all'uomo, e purtroppo Dio deve usare tante volte la sofferenza, condizioni estreme, perché noi possiamo incominciare a svegliarci dall'inganno di un cuore che ricerca tutto tranne che cercare Dio, per incominciare ad insegnargli. E queste parole, per capire che non sono soltanto dirette a questa comunità di Israele, di circa 4.000 anni fa, sono delle parole che un giorno poi Gesù stesso le riprende quando nell'Evangelo di Matteo capitolo 4 voi troverete proprio questa cosa, quando Gesù stesso dice: l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Quindi il lavoro che Dio deve fare è un lavoro profondo nella vita dell'uomo. E per portarlo davvero a quella necessità, a quel bisogno, ripeto, non perché nel lavoro, nella famiglia ci siano qualcosa, noi abbiamo letto che c'è il male nel pane, ma abbiamo letto che l'uomo non potrà vivere soltanto di pane. Cioè, quando la nostra vita è tutta concentrata su quello che noi possiamo pensare di attaccare come materia su questa terra, ecco l'inganno più grosso. Allora Dio parla in tante maniere. E Dio poi, nella sua rivelazione storica verso l'uomo, ad un certo punto parla attraverso lui stesso, nella persona del Signore Gesù, perché Dio ha tanto amato il mondo e noi, per tendenza, siamo portati a cercare chi? A cercare chi ci ama, a chi ci vuole bene. Bruno, chi ti fa del male, tu lo vai cercando? No, anzi, se lo potremmo... Stefano, Bruno, sì, Bruno, no? Noi amiamo chi ci ama. Ecco, invece il grande messaggio che viene dalla Bibbia è che mentre l'uomo vive pensando soltanto al pane, Dio è venuto a cercare chi invece non lo cercava. Ed è venuto attraverso la persona gloriosa del Signore Gesù, e un giorno il Signore Gesù, proprio discutendo con una frangia estrema religiosa, presenta davvero quello che è il grande messaggio che Dio vuole presentare ad ogni uomo. Evangelo di Giovanni. Capitolo 6. Versetto 27. Ecco l'invito che Gesù fa ad una frangia, attenzione, religiosa, quindi non di persone che avevano anche la Bibbia, ma il problema è che il loro cuore era duro. Dice: adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, il quale il figliuol dell'uomo, cioè il Signore Gesù, vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo suggello. Essi, dunque, dissero: che dobbiamo fare per operare, per fare le opere di Dio? Gesù rispose e disse loro: questa è l'opera che dovete fare, che crediate in colui che ha mandato. Poi leggiamo ancora il versetto 51 e dice: io sono, dice Gesù, il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Allora, qual è l'invito che Gesù fa ai suoi astanti, alle persone che erano di fronte? Adoperatevi per che cosa? Per il cibo che perisce. Crediamoci, qualunque cosa a cui l'uomo potrà attaccarsi, volendo o dolendo, sarà oggetto di un'usura e di una corruzione che porterà, volendo o dolendo, ad essere quella stessa cosa non più utilizzabile. Noi possiamo legarci alla cosa più bella di questa terra, anche la cosa sentimentalmente più profonda. Il problema è che, essendo una cosa corrotta e che porta ad essere perito, un po' come i cibi che hanno una scadenza, dopo non possono essere mangiati, quella cosa a cui noi ci attaccheremo sarà qualcosa di soggetto al deperimento, alla corruzione. Allora Gesù spinge per cercare questo, per spingere, per portare un livello più alto all'uomo, e dice: ma cercate il cibo che dura in vita eterna. Ora, quando incomincia ad essere quando c'è questa richiesta, come facciamo adesso? Ecco, adoperatevi per il cibo di vita eterna. Nel meccanismo dell'uomo, che ha sempre in sé l'idea che deve fare qualcosa per avere questo cibo, che cosa scatta come meccanismo? Che cosa devo fare? Qual è le opere che devo fare per conquistarmi questo cibo? Oh, perché noi pensiamo di essere così bravi e capaci di poter guadagnarci un cibo che perisce. Allora, di fronte a questa richiesta, adoperatevi per il cibo che non perisce, qual è la domanda naturale dell'uomo? Che cosa devo fare? Quale opera devo compiere? Beh, se noi siamo corrotti, qualunque sforzo che nasce da una natura corrotta non potrà mai trovare il raggiungimento di questo pane che perisce, di un pane che dura a vita eterna. Ma dice di mettere fede, credere, fiducia nella persona del Signore Gesù. E Gesù stesso, poi abbiamo letto, io sono il pane della vita. Chiunque mangia di questo pane, la promessa di Dio è di vivere in eterno. Quando la morte incontrerà le nostre vite, qualunque cosa a cui noi ci saremo legati, anche le più profonde, la morte spezzerà tutti questi legami. C'è qualcuno che si è potuto adoperare per un cibo che può essere come pane un lavoro straordinario e si è trascinato nella tomba il lavoro? Si è trascinato nella tomba i soldi? Si è trascinato nella tomba il successo? Perché sono tutti cibi che periscono. L'uomo ha bisogno di una risposta di vita eterna. E questa risposta non è la religione, perché non ci trasceremo nessuna religione, ma è una persona, ed è la persona del Signore Gesù. Come possiamo essere sicuri di questo? Che Gesù non ci ha raccontato una favola. Lui stesso, cari amici, quando ha deciso di incarnarsi per prendere un corpo di uomo come ciascuno di noi, senza conoscere ovviamente il peccato, ha deciso di caricarsi di quella natura zuzzosa che caratterizza e caratterizza la vita di ogni uomo. Su di lui si è caricato di tutti i nostri peccati, su di lui si è caricato di tutta quell'arroganza che ci siamo costruiti a causa di questa legge e che ci spinge a cercare tutto tranne che cercare Dio. Ma la notizia straordinaria è sapere che quando lui si è caricato di questa realtà del peccato e quindi si è dovuto caricare anche della conseguenza della morte, il terzo giorno è risorto. Ecco per cui lui potrà dire, io sono il pane della vita, perché ha sconfitto, cari amici, ciò che l'uomo non poteva mai sconfiggere, la morte. Chiunque mangia di questo pane, ecco, è una scelta personale che non dipende né dal marito, né dalla moglie, né dal figlio, né dal zio, né dal padre, perché un giorno ci incontreremo davanti alla morte, da soli. Ma che Dio ha offerto e vuole offrire ancora oggi. Chiunque adesso mangia di questo pane, si unirà a questo pane, dice il Signore, vivrà in eterno. E allora, di fronte all'eternità, di fronte a un messaggio straordinario, quale pane che questo mondo può dare, può davvero risolvere il problema numero uno dell'uomo? L'ha risolto il Signore, Lui stesso il pane della vita. Chiunque rifiuta questo messaggio e seguirà la superbia della propria vita pensando di farcela, ingannato da un cuore corrotto, un giorno, quando la sua personalità che non si estingue e non morirà e non si estinguerà con la morte, ma continuerà la sua esistenza, aprirà gli occhi della propria anima in un luogo di tormenti. Cari amici, il caldo di questi giorni, che è insofferente, non sarà nulla rispetto a quel luogo di tormento dove il fuoco è inestinguibile. A noi la scelta. Piegarci ed umiliarci e riconoscere il bisogno di questo pane o rimanere caparbiamente nella propria condizione, ma essere inesorabilmente perduti per tutta l'eternità. Che Dio benedica la sua parola. Amen.
Simone, ha preparato qualcosa per dare? Dov'è Simone?
No, l'hai fatto, l'hai detto.
E l'hai già messo?
Sì.
Devi abbassare il telo.
Sì, grazie Alfredo.